Questa è La Bussola, il primo podcast della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, condotto da Silvia Soligon con Carlo Annese. Vivere meglio vuol dire anche stare meglio.
Questa è la conclusione a cui siamo arrivati alla fine della scorsa puntata. E da qui riprendiamo il viaggio, facendoci guidare dalla bussola dei valori della rete oncologica del Piemonte e della Val d'Aosta e puntando a ovest, dove si parla di sostenibilità e di promozione della salute. Ripartiamo, appunto, da un'affermazione che è emersa più volte nei nostri dialoghi con i medici specialisti, e cioè che uno stile di vita sano può contenere strumenti efficaci contro i tumori. Nel secondo episodio lo hanno raccontato anche Giovanni, che ha imparato ad affrontare gli effetti collaterali delle terapie con un'alimentazione corretta, e Luisa, che ha fatto dell'attività fisica un'arma di difesa contro le recidive. E ce lo dimostrerà anche la storia che ascolteremo nella parte finale di questa puntata.
Uno stile di vita adeguato, però, non è utile solo dopo la diagnosi, anzi, certe buone abitudini possono aiutarci a evitare fin dall'inizio di avere a che fare con il cancro.
Sappiamo benissimo che a livello di sanità pubblica uno dei problemi verso cui stiamo andando è l'aumento della cronicità della popolazione.
Questo è il dottor Cristiano Piccinelli, epidemiologo del Centro per la Prevenzione in Oncologia, il CPO, di Torino.
La prevenzione è uno strumento che potrebbe permettere di comprimere questa morbidità, facendo aumentare gli anni di vita vissuti in salute nella popolazione attraverso interventi che permettono di ridurre alcuni fattori di rischio e quindi ritardare l'insorgenza di alcune malattie croniche non trasmissibili.
Da qui nasce il Codice Europeo contro il Cancro, promosso dalla Commissione Europea per informare su ciò che si può fare per ridurre il rischio di sviluppare un tumore. 12 raccomandazioni che chiunque può seguire, senza aver bisogno di competenze specifiche.
La maggior parte delle raccomandazioni che sono raccolte all'interno del codice europeo sono relative a fattori di rischio che sono sì causa principale di malattie oncologiche, ma sono causa altrettanto di malattie croniche non trasmissibili, quali le malattie metaboliche, il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari piuttosto che le respiratorie. Quindi, posticipando l'età di insorgenza di una malattia cronica, noi abbiamo la possibilità di vivere un pezzo di vita in salute. Significa la possibilità di vivere con una qualità di vita migliore il numero più elevato di anni possibile.
Le raccomandazioni sono il frutto di un panel di esperti di tutta Europa, coordinati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per l'Italia ne hanno fatto parte l'Istituto Superiore di Sanità e il Centro per la Prevenzione Oncologica del Piemonte, il CPO appunto, che insieme alla Rete Oncologica ha poi creato la Rete per la Prevenzione, un'alleanza tra enti e associazioni che da anni operano in questo ambito, fino a realizzare una campagna di comunicazione coordinata.
Abbiamo scelto di costruire una serie di materiali. Tra questi abbiamo trovato molto interessante l'idea di realizzare una scatola di finto farmaco, il Prevenil, che tendenzialmente ricorda per le sue fattezze una scatola di farmaco o parafarmaco, che però in realtà non contiene nulla se non altro che un bugiardino nel quale sono illustrate istruzioni e modalità d'uso per utilizzare in modo appropriato il Codice Europeo contro il Cancro con le sue 12 raccomandazioni. È anche piuttosto divertente, ironico, perché rispetto ovviamente ai classici bugiardini invita ad un uso smodato di tutte le raccomandazioni, un abuso anche di queste crea soltanto un aumento del benessere. Il mantenimento di questo farmaco a portata dei bambini, quindi farlo restare il più possibile a contatto con i bambini, è un'altra prerogativa di questo Prevenil.
Il Prevenil viene distribuito dai partner della Rete per la Prevenzione durante gli eventi organizzati nel territorio, nelle scuole e nelle istituzioni. Serve a far conoscere il codice europeo. Se le sue raccomandazioni fossero seguite, secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si potrebbe prevenire circa la metà dei tumori che insorgono nella popolazione europea.
È difficile che scompaiono dei fattori di rischio come per magia. Però in realtà la riduzione di questi fattori di rischio è comunque proporzionale a una riduzione di rischio per l'insorgenza di queste patologie oncologiche.
Come fare allora? Prima di tutto prendendosi cura di sé, non solo quando compaiono i sintomi, ma molto prima, anche quando non ce n'è bisogno. E se è vero che non è mai troppo tardi per iniziare a fare prevenzione, ad esempio smettere di fumare, non è nemmeno troppo presto per aderire alle raccomandazioni del codice europeo. Non a caso si concentrano anche sui bambini, per ridurre il rischio che sviluppino un tumore quando saranno adulti.
Il fatto di adottare abitudini sane ed evitare quelle malsane è vantaggioso a qualsiasi età, quindi a partire dall'infanzia sarebbe necessario che dalle famiglie ci fosse già un'attenzione specifica sul tipo di alimentazione, sull'accesso alle vaccinazioni obbligatorie, piuttosto che al rispetto del divieto di fumo in ambito domestico, non fumare davanti ai bambini, perché come sappiamo il bambino che ha un genitore fumatore ha 3 volte il rischio di diventare fumatore a sua volta a 15-16 anni, piuttosto che avere un approccio costruttivo su attività fisica e non avere un regime di vita sedentario. Quindi tutto nasce nelle prime fasi della vita, ma non vuol dire che questo non si debba perpetrare successivamente durante il corso della nostra esistenza, perché tendenzialmente la prevenzione ha valore e ha un peso in tutte le età in cui si decide di porre attenzione a questo aspetto.
Il codice europeo contro il cancro è tradotto in tutte le lingue dell'Unione Europea e si può trovare anche online.
Non è un sito per esperti della prevenzione o esperti del settore sanitario, ma è un sito per tutti i cittadini. Consiglio vivamente a tutti di andarlo a consultare perché contiene un sacco di domande frequenti che i cittadini possono porsi con le relative risposte, in particolare sulle 12 raccomandazioni ovviamente del codice. Ha una struttura molto trasparente che permette l'accesso a tutte le pubblicazioni e le evidenze scientifiche che sono state usate per costruire quelle raccomandazioni.
Questo è un altro esempio di come anche su internet si possano trovare informazioni utili e affidabili in tema di salute. Ricordate, ne abbiamo parlato nella prima puntata, quando Marco, l'ingegnere che sospettava di avere un tumore, raccontava di essere entrato in contatto con la rete oncologica del Piemonte e della Val d'Aosta dopo averla scoperta sul web. In realtà, neanche per un professionista della salute è facile trovare online le informazioni giuste. La tematica è vasta, le opinioni tantissime, più o meno autorevoli, e molte notizie riguardano singoli aspetti di una determinata patologia tumorale che non sono generalizzabili. Ecco perché il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri ha spinto gli esperti di informazione medico-scientifica dell'UNAMSI a mettere a punto un decalogo per guidare chi va su internet in cerca di informazioni.
In ambito oncologico, la maggior parte dei documenti informativi è prodotta da enti come l'Agenzia del Farmaco, le reti oncologiche e l'Istituto Superiore di Sanità o da società scientifiche come l'Associazione di Oncologia Medica. Questi soggetti pubblicano delle raccomandazioni o delle linee guida che sono disponibili appunto anche su internet. Spesso però si tratta di documenti pensati per gli addetti ai lavori e devono in qualche modo essere tradotti, diciamo. Il dottor Agostino Ponzetti, medico oncologo presso l'Oncologia Medica 1 della Città della Salute e della Scienza di Torino, ci spiega come iniziare a orientarsi di fronte a questi documenti.
Può capitare, ad esempio, di trovare dopo una raccomandazione clinica in una linea guida o in un documento medico alcune sigle tipo 1A, positiva forte. I numeri romani in questi casi definiscono quali tipologie di prove scientifiche sono disponibili. Come spesso accade in medicina, il livello 1 riguarda prove molto affidabili, ovvero una o più sperimentazioni cliniche controllate, ovvero degli studi in cui un gruppo di pazienti trattato con il trattamento standard è messo a confronto con altri pazienti trattati con un trattamento che potrebbe essere migliore. Da qui poi, fino al livello 5, è richiesta una maggiore cautela, perché significa che al momento sono disponibili solamente o pareri di gruppi di esperti oppure delle pratiche cliniche ben collaudate da anni di esperienza.
Ai numeri romani spesso segue una lettera maiuscola, che indica la fiducia del gruppo di esperti nelle prove scientifiche disponibili.
Massima con la lettera A, buona con la lettera B, moderata con la lettera C e scarsa con le lettere D ed E. Questa valutazione non descrive necessariamente quanto è importante dal punto di vista clinico la raccomandazione e quanto è forte, ma è strettamente correlata alla tipologia di prove scientifiche disponibili. Infine, spesso si trova la forza della raccomandazione descritta come un giudizio riassuntivo, che può variare da positiva forte, che vuol dire molto raccomandabile, cioè da prendere in considerazione praticamente in ogni situazione, fino a positiva debole, cioè da valutare spesso ma stando molto attenti a eventuali controindicazioni, Poi c'è negativa debole, che vuol dire da adattare caso per caso, oppure negativa forte, ovvero decisamente sconsigliata nella grande maggioranza delle situazioni. Se io ho buoni dati, posso avere molta fiducia nel fornire una raccomandazione. E se essa ha un risvolto clinico, posso consigliare con forza una determinata pratica clinica.
In genere, linee guida e raccomandazioni vengono aggiornate ogni 1 o 2 anni. Spesso si tratta solo di piccoli miglioramenti, ma a volte anche di grandi cambiamenti, come l'aggiornamento sulla disponibilità di un nuovo farmaco.
Comunque, ad ogni aggiornamento, tutti i consigli clinici contenuti in una linea guida vengono rivisti e confermati, o anche non confermati, messi in dubbio, dibattuti. Questo procedimento, che è sicuramente dispendioso e complicato, però è fondamentale per stare al passo con i continui miglioramenti della ricerca. Quella stessa ricerca che ci ha permesso finora di addirittura in alcuni casi conoscere i meccanismi molecolari, i meccanismi più sottili che sono alla base di alcune neoplasie e che le fanno sviluppare, e quindi in alcuni casi ci hanno permesso di avere dei farmaci più efficaci per contrastarle. È consigliabile, secondo me, quando ci si inizia a informare in ambiente oncologico, ricercare sicuramente dei documenti che siano regolarmente aggiornati.
Un'altra cosa da fare è valutare con attenzione blog e forum, che non dovrebbero essere considerati fonti di consigli medici. Spesso raccolgono descrizioni di casi particolari, che quindi non possono valere per tutti. I tumori sono centinaia e decine i trattamenti disponibili, dunque bisogna sempre cercare di capire di quale neoplasia si sta parlando, quale trattamento è stato proposto e con quale tempistica, quali erano le condizioni generali del paziente e altri dettagli non trascurabili.
A mio avviso, strumenti come i blog e i forum vanno letti cercando due aspetti che sono fondamentali nell'assistenza oncologica. Da una parte la speranza di un trattamento efficace, che spesso è possibile trovare, e contestualmente la determinazione nel proseguire nelle cure. Dall'altra, cercare di vedere la continuità nelle cure stesse. Se leggiamo blog e forum cercando la descrizione di questi aspetti, secondo me facilmente concluderemo la lettura con un valore aggiunto. Io penso invece che se li utilizziamo alla ricerca di consigli medici, facilmente ne usciremo confusi, perché sarà difficile che la situazione descritta in quel blog o in quel forum sia proprio applicabile alla situazione su cui noi ci stiamo informando, magari quella propria di familiari o conoscenti.
Insomma, e lo sentirete ripetere spesso in questo podcast, non esiste un tumore uguale per tutti. Ogni caso fa storia a sé.
La riflessione sulle condizioni generali di un paziente e quindi sulla cosiddetta valutazione clinica permette di ragionare su un ulteriore consiglio del decalogo, quello relativo a quanto sia critica una prescrizione senza visita. Mi preme in particolare sottolineare come uno dei compiti più importanti di un professionista in ambito oncologico sia definire l'andamento di una certa neoplasia in una certa persona. Questa conoscenza deriva sicuramente dalla lettura, dalla conoscenza, dallo studio di documenti e di referti diagnostici, ma difficilmente può fare a meno della visita.
L'ultimo punto del decalogo contiene una raccomandazione importante per chi cerca di informarsi sul web, dove è facile trovare descrizioni catastrofiche, ad esempio sull'effetto di farmaci o di vaccini. La realtà spesso è diversa e saperlo può risparmiarci ansie e angosce, o quella che viene definita psicosi del complotto. In che modo? Conservando la capacità di analisi e di critica e confrontandosi sempre col proprio medico.
A volte può essere difficile percepire, sia da parte dei pazienti che da parte degli operatori, che nei vari momenti di un percorso di cura di un paziente c'è l'intervento insieme o in successione di molti professionisti della salute che fanno scelte condividendole con il paziente, spesso in una grande incertezza. Mi piacerebbe fare un esempio. Alcuni tra i trattamenti chemioterapici che vengono detti adiuvanti, cioè post-operatori, in alcune neoplasie, come ad esempio il carcinoma del colon o della mammella, sono fatti con l'obiettivo di ridurre di un certo quantitativo il rischio che una malattia si ripresenti nel tempo. A volte il beneficio di un trattamento chemioterapico adiuvante può essere stimato come il 5-10%. Questo vuol dire che ogni 10 o 20 persone trattate, 1 o 2 pazienti non ricadranno proprio grazie al trattamento effettuato. Nei restanti casi, la recidiva o meno si verificherà indipendentemente da questo. In situazioni simili, una chemioterapia adiuvante sarà importantissima e decisiva per alcuni pazienti. In altri, magari a causa delle condizioni generali del paziente, dell'età o di altre patologie concomitanti, le cosiddette comorbidità, i rischi del trattamento stesso supererebbero di gran lunga i benefici prevedibili. Dietro ognuna di queste delicate decisioni ci sono sia dati scientifici sia il lavoro di molti operatori. È proprio uno dei motivi per cui guardare, secondo me, con fiducia al mondo dell'oncologia, sia nella realtà pratica che sul web in tutte le sue forme.
questo della fiducia è un tema importante. A volte i pazienti la ripongono in un solo medico che magari li ha aiutati a sconfiggere il tumore, ma non è lo specialista più adatto a prendersi cura della loro salute dopo la guarigione. È quanto viene raccontato nella testimonianza di Daniela, 30 anni, che da adolescente ha combattuto la leucemia.
All'inizio per i miei genitori è stato difficile pensare che l'oncologo pediatra che mi aveva avuto in cura durante la malattia non si potesse più occupare di me. Ma ormai non ero più una bambina, il mio corpo era cambiato e anche i motivi per cui dovevo tenere sotto controllo la mia salute erano diversi.
Tra i valori della bussola ce ne sono due che sono fondamentali: la continua presa in carico del paziente da parte dei medici della rete oncologica e una valutazione funzionale nel tempo di chi ha sofferto di un tumore. Questo accade non solo durante i controlli su un eventuale ritorno della malattia, il cosiddetto follow-up, che dura in media 5-10 anni, ma tenendo conto dello stato di salute complessivo, fisico e psicosociale del paziente, con un orizzonte molto più lungo. Questo è il dottor Enrico Brignardello, medico endocrinologo e responsabile dell'unità di transizione per le neoplasie curate in età pediatrica del Dipartimento di Oncologia della Città della Salute e della Scienza di Torino.
Oggi, se noi consideriamo come un unico insieme tutti i tipi di tumore pediatrico, abbiamo percentuali di guarigione che complessivamente superano l'80%. E se andiamo a guardare le leucemie linfoblastiche acute, che da sole rappresentano circa un terzo di tutti i tumori pediatrici, andiamo oltre il 90%. Quindi questo significa che ci sono ottime probabilità di guarire per questi bambini, ma questo successo, diciamo, ha un prezzo in termini di possibili complicanze di queste terapie, che sono sì molto efficaci, ma non prive di effetti collaterali.
Proprio per fare fronte a tutto questo è necessario affidarsi alle cure di altri medici, il che non vale solo per i pazienti che hanno avuto una neoplasia nell'infanzia o nell'adolescenza, ma per tutti i sopravvissuti al cancro, i cosiddetti survivor per dirla all'inglese, un concetto relativamente recente che deriva dal notevole miglioramento negli ultimi anni delle prognosi per i pazienti.
Oggi, considerando che la prevalenza di pazienti guariti da un tumore pediatrico si attesta intorno allo 0,1%, significa che in Italia abbiamo circa 60.000 cosiddetti childhood cancer survivors. Se parliamo di pazienti curati in età adulta, i numeri variano moltissimo, siamo intorno al 2,7% della popolazione generale. Però l'expertise, cioè l'esperienza che si è andata formando, lavorando con pazienti ex oncologici pediatrici, è stata comunque utile nell'avviare iniziative analoghe volte a favore di alcuni gruppi particolari di pazienti curati per tumori in età adulta. Mi riferisco soprattutto ai pazienti curati per linfomi di Hodgkin, non Hodgkin, che hanno una buona prognosi, che sono esposti purtroppo spesso a terapie che aumentano significativamente il rischio di complicanze tardive, in particolare il rischio di secondo tumori e di eventi cardiovascolari.
Per i pazienti ex-oncologici pediatrici come Daniela, è necessario trasferire il monitoraggio clinico a lungo termine alla medicina dell'adulto, un processo che si definisce di transizione.
Le esigenze cambiano, questi ragazzi crescono e hanno delle esigenze che non sono più quelle di un bambino, ma faccio un esempio: quando si parla di sessualità e di fertilità, probabilmente un medico dell'adulto è più appropriato per dare delle risposte a questi ragazzi. Non solo, ma il passaggio a una struttura di medicina dell'adulto è forse anche un momento di crescita per questi ragazzi, che in qualche modo vivono la loro esperienza di malattia, comprensibilmente un grosso grado di controllo parentale, ma inevitabilmente devono poi crescere, dovranno poi camminare sulle loro gambe.
Il passaggio dal follow-up gestito dai pediatri a piani gestiti da specialisti della medicina dell'adulto, come oncologi, endocrinologi e medici di famiglia, dovrebbe essere lo standard di cura per tutti i sopravvissuti a un tumore nell'infanzia o nell'adolescenza, anche se ciascuno di essi dovrà affrontare un percorso personalizzato. La probabilità di sviluppare complicanze tardive dipende infatti dalla tipologia delle terapie a cui ognuno è stato sottoposto.
Come viene organizzata la cosa? Attraverso visite periodiche e esami strumentali o di laboratorio periodici, che sono in qualche modo ritagliati per ogni singolo paziente proprio sulla base delle terapie effettuate. Faccio un esempio: se un paziente è stato irradiato al cuore o ha assunto dosi elevate di anticiclini, che sono farmaci cardiotossici, ci sarà una particolare attenzione al cuore che prevederà un monitoraggio ecografico, clinico, elettrocardiografico e via dicendo. diverso discorso con un paziente che ha fatto dei farmaci che possono aumentare il rischio di carcinoma della tiroide, dove quindi dovrò prevedere un follow up più attento per eventuale ricerca di diagnosi precoce di un tumore della tiroide e così via. Per fare questo quindi è necessario che l'oncologo pediatra al momento della transizione, al momento del passaggio, ci trasmetta tutte le informazioni legate ai trattamenti effettuati e alle eventuali complicanze che già si sono manifestate durante il periodo di osservazione in età pediatrica. Naturalmente questi ragazzi vengono visti con una periodicità che varia a seconda di quello che è il protocollo. Un aspetto inderogabile è comunque la visita medica, cioè vengono visti almeno una volta all'anno, e queste visite di follow-up sono anche un'occasione molto importante per ribadire a questi ragazzi l'importanza di uno stile di vita corretto.
Anche qui, insomma, uno stile di vita sano può fare la differenza.
Io non posso, come dire, cancellare la radioterapia o la chemioterapia che hanno aumentato in questo ragazzo il rischio cardiovascolare. Posso però fare in modo che tutti gli altri fattori di rischio modificabili, sovrappeso, sedentarietà, diabete, dislipidemie, insomma, tutto quello che può essere correlato allo stile di vita lo devo correggere in maniera molto decisa. Devo convincere questi ragazzi, e in genere ci riusciamo a correggere tutti i fattori di rischio che sono modificabili.
Questo ambito di cura è piuttosto recente. Il dottor Brignardello se ne occupa dal 2001. L'unità di transizione è stata istituita nel 2006 dalla Città della Salute di Torino, che fa parte della rete oncologica del Piemonte e della Val d'Aosta. Nel resto d'Italia, però, molti centri non hanno ancora programmi formalizzati e la mancanza di fiducia nei confronti delle nuove strutture cui si viene affidati, come nel caso dei genitori di Daniela, è un problema diffuso.
Nel nostro modello organizzativo, che devo dire ha avuto un certo successo, abbiamo cercato di mettere in atto dei meccanismi che potessero consentire di superare queste barriere. Per quanto riguarda la sfiducia del paziente verso una struttura che non sia quella che ha salvato il loro bambino, è molto importante, anche se sembra una banalità, che all'atto della prima visita presso l'unità di transizione siamo presenti noi medici dell'adulto, ma è presente il pediatra, l'oncologo pediatra che ha curato e guarito questo bambino, viene, accompagna il ragazzo, e questa presenza certifica la nostra struttura agli occhi dei familiari del ragazzo.
C'è un altro aspetto importante nel modello organizzativo della rete oncologica del Piemonte e della Val d'Aosta.
È quello di utilizzare in questa attività clinica specialisti che noi chiamiamo dedicati, cioè specialisti che collaborando con noi da anni si sono andati formando sul campo, hanno acquisito competenze specifiche in questa materia. Il cardiologo che vede regolarmente questi pazienti, dopo un certo periodo di tempo acquisisce delle competenze che gli consentono di rispondere in maniera più appropriata ai quesiti che noi gli poniamo. Esiste una disciplina oggi che si chiama cardio-oncologia, che proprio è dedicata alle complicanze delle terapie oncologiche, sia in acuto, cioè nel paziente in trattamento attivo, sia a distanza.
L'attenzione dei medici di famiglia verso questa parte della cura dei tumori continua a crescere. E la rete oncologica ha istituito un apposito gruppo di studio.
La rete crede molto nella necessità di spostare sempre più l'attenzione del medico, che poi non necessariamente deve essere l'oncologo, dopo 15-20 anni dalla, diciamo, guarigione della malattia, comunque dal fine terapia, può essere benissimo un medico di famiglia, un internista. Negli Stati Uniti o in Nord Europa esiste la figura del late effects physician, una sorta di medico internista che di fatto proprio si occupa di queste problematiche che, ripeto ancora una volta, sono peculiari, presentano degli aspetti peculiari che necessitano un minimo di formazione per essere affrontati in maniera corretta.
Per questa puntata è tutto. Ci sentiamo tra 2 settimane. Avete ascoltato La Bussola, il primo podcast della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, condotto da Silvia Soligon con Carlo Annese e prodotto da Piano P4, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Consulenza scientifica dei dottori Libero Ciuffreda e Agostino Ponzetti. Voce di Francesca Negri.